Parliamo di economia come ogni mercoledì mattina, collegandoci in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, prof.
Buongiorno a te, buongiorno in studio, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Massimiliano.
Allora Max, come abbiamo detto poco fa, siamo in pieno della campagna elettorale qui in Australia, insomma ci sono anche una serie di numeri da analizzare che sono stati tirati in ballo dai protagonisti di questa campagna elettorale. Si parla di 500 milioni di aiuti agli allevatori da parte del governo, al piano decennale, sempre da 500 milioni dei Verdi per la lotta alle violenze domestiche, aggiungiamoci uno stanziamento di quasi 400 milioni per la barriera corallina da parte dei laburisti proprio per par condicio. Come si devono valutare, secondo te Max, i numeri di queste promesse da questo punto della campagna elettorale? I partiti si possono permettere questi stanziamenti?
Allora, innanzitutto i partiti devono farlo, ahimè, perché ormai bisogna promettere soldi per avere voti sostanzialmente, per cui se ci sono 3, 4, 10 partiti in campo e uno dice no, dobbiamo tenere il portafoglio stretto perché non ci possiamo permettere niente, mentre gli altri promettono di spendere e di dare a diversi gruppi nella popolazione, quelli che ricevono più voti sono quelli che promettono tante cose e non di chiudere il portafoglio, per cui ahimè questo ormai è un'abitudine in cui forse noi elettori siamo abituati a preferire chi dà piuttosto che dice tiene e anzi prende, per cui questo, diciamo così, c'è una macchina di marketing che deve andare dietro. Certo è che una parte di questi soldi o dei soldi promessi sono più o meno rigirati da altri programmi o perlomeno erano già in parte inseriti in spese di governo, però la bottom line è che nessuno dei partiti può permettersi di spendere, anzi dovrebbero fare il contrario, perché non soltanto esiste un problema di deficit, ma perché anche le stime previste dal governo pubblicate circa la crescita economica in Australia sono delle stime che molti indipendenti, diciamo così, quindi a partire dalla Banca Centrale Australiana, vedono come molto 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 ottimiste, per cui se le promesse continuano e invece la crescita economica non c'è, quello che succede è che l'Australia continuerà a prendere soldi a prestito per poi distribuirli alla gente e abbiamo visto, stiamo vedendo dalla Grecia all'Italia, ad altri paesi che hanno avuto questo tipo di problemi senza pensarci, che magari per una generazione tutto quanto fila liscio fino a quando chi impresta soldi all'Australia li impresta, ma a un certo punto i soldi devono essere ripagati, se non lo fa questa generazione deve farla quella successiva.
Beh, quindi noi siamo a posto, Max.
Quindi noi alla nostra età siamo a posto, però
parlate per voi, io sono giovane, scusate.
Non siamo gli unici o non siamo l'ultima generazione a vivere in Australia, per cui se fossimo l'ultima generazione si potrebbe forse anche fare, però visto che le cose continuano non è bello, diciamo così, passare il problema magari maggiorato a chi viene dopo.
Max, tu su queste onde di Radio SBS più volte hai lamentato il fatto che quello che manca all'Australia sono proprio le riforme strutturali del sistema Australia, il lavoro, la superannuation, eccetera. Vedi delle proposte per muoversi in questa direzione, perlomeno già in questa campagna elettorale?
No, il problema principale forse, Carlo, è che abbiamo un ciclo elettorale che è molto molto breve, quindi ogni 3 anni bene o male si va alle elezioni, forse anche prima, e in questi ultimi anni è stato veramente un disastro con vari cambiamenti di leader di partito senza effettive motivazioni, per cui il paese è andato un po' a seguire se stesso e questo non è certamente bello per chi magari ha un'età non soltanto la nostra ma anche più grandi di noi, che si ricordano magari l'Australia degli anni precedenti, l'Australia dei grandi progetti, delle dighe, di sviluppo agricolo, di sviluppo industriale, ma anche gli stessi anni, se vuoi, dell'inizio degli anni 90 o metà anni 90, quando effettivamente esisteva ancora una visione di paese e non si era così travolti da io ti do questo, io ti do quell'altro e tutto quanto di breve periodo. Sembra un po' di essere andati, se vuoi, nel settore privato, dove tutto quanto viene focalizzato a quello che sono i risultati nel prossimo trimestre invece di vedere quello che sarà l'azienda nei prossimi 10 anni. però a un certo punto dovremo effettivamente fare i conti con lo specchio e darci una calmata.
Insomma, più shareholders che elettori, sembrerebbe. Senti Max, noi approfondiremo dopo ancora il tema delle promesse elettorali, ma spostiamoci adesso in Italia. Il ritorno di uno dei due Marò dall'India è diventato naturalmente materia di dibattito politico, però le conseguenze del caso internazionale tra Italia ed India si stanno facendo sentire dal punto di vista economico. Il governo indiano infatti ha deciso di annullare tutte le gare vinte da Finmeccanica per il materiale destinato alle sue forze armate, e questa iniziativa preannuncia l'inserimento in una blacklist dell'azienda italiana. La base di tutto questo è lo scandalo delle tangenti pagate per la fornitura di elicotteri Agusta Westland all'aeronautica militare indiana. Allora Max, puoi riaggiornarci sul caso, e soprattutto questa decisione indiana è collegata al caso dei Marò o è a parte, autonoma?
Ma allora, ti dico una verità per chi fa lavoro empirico in economia, quindi correlation is not causation, quindi la correlazione non è causa, diciamo così, quindi non puoi andare a vedere se uno è la causa dell'altro, effettivamente soltanto pochissime persone, credo al vertice in India e in Italia, possono avere una sensazione se sia una causa o semplicemente una correlazione. Certo,
e non
è,
vengono certo a dirlo a noi.
Non vengono certamente a dirlo a noi. Certo è che da osservatori molto distanti dal fenomeno quello che vediamo è che quando i Marò vengono in Italia i contratti non vanno, cioè non vanno in India, e quando i Marò invece sono stati in India i contratti in Italia sono arrivati. Quindi ci sono stati... sono state, diciamo così, delle strane coincidenze da questo punto di vista, coincidenze che fanno magari anche capire, se vuoi, o svelano un attimino quella che è stato l'atteggiamento dell'Italia in tutta la faccenda, in cui magari è stato privilegiato l'aspetto commerciale, perché l'Italia non ha mai, per esempio, avuto problemi di... scusatemi un secondo.
Sì, è Natale a casa Tani.
Questo è ovviamente il mio telefono, che non riesco assolutamente... Ecco, finalmente.
Beh, avrebbe potuto essere molto più imbarazzante, diciamo, le cose come stanno.
Sì, esattamente. No, quindi dicevo, ci sono stati questi questi scambi che coincidono da un punto di vista temporale, però l'Italia non sembra mai aver avuto la posizione ferma di dire c'è questo problema non risolto dei Marò e quindi io, Italia, ho delle forniture belliche nei confronti dell'India, non completo, non le finisco, non faccio più o fermo le mie esportazioni nei confronti dell'India fino a quando questo caso non è risolto, mentre abbiamo sempre giocato sui due binari, diciamo così, dell'avere i Marò ma anche di continuare a avere relazioni commerciali.
Ecco, l'India, però questo scandalo tangenti c'è stato.
Lo scandalo tangenti c'è stato, ma ci sono anche tante altre cose che sembrano esserci dietro, del tipo, ricordiamo che una personalità importantissima in India, vale a dire Sonia Gandhi, legata alla famiglia che bene o male ha avuto enorme potere, forse ha tuttora molto potere in India, è di origine italiana, questo non va giù a tantissimi indiani, quindi ci sono magari anche lotte di potere interne che diciamo così mettono più luce forse del necessario sul caso, per cui c'è stato ovviamente un problema di tangenti, persone Finmeccanica sono state accusate in appello, sono stati dati anni di carcere, 4 anni di carcere al capo della Finmeccanica, per cui effettivamente è stato trovato qualche cosa, però questo, diciamo così, palleggiare tra relazioni commerciali e la faccenda invece umana di queste persone che sono ritrovate così ad essere al centro di questo gioco forse più grande di loro è innegabile.
Allora, ricordiamo che c'è un collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, in conclusione torniamo in Australia per tornare nuovamente a parlare di campagna elettorale. Uno dei temi centrali è il prezzo del latte, che sappiamo è crollato fino a $1 al litro, un prezzo in qualche caso ampiamente inferiore a quello dell'acqua minerale. La settimana scorsa centinaia di allevatori sono scesi in piazza a Melbourne, Adelaide e Brisbane per protestare contro questa guerra dei prezzi delle grandi catene di supermercati, una guerra scoppiata nel 2011 che a loro avviso ha causato per il loro settore un danno enorme. Ne abbiamo parlato ieri con i nostri ascoltatori, volevamo sapere anche la tua in un minuto e mezzo, se ce la fai Max, quali sono le cause di questa guerra dei prezzi?
Ma sono quello di avere, diciamo così, market share e non far entrare nuove aziende di distribuzione, nuovi supermercati nel mercato del latte in Australia. Il problema, se vuoi, principale e forse anche incredibile, è che quando per esempio i supermercati riducono il prezzo del latte, richiedono dagli allevatori che hanno prodotto questo latte di essere ripagati dello sconto che è stato fatto, per cui gli allevatori che magari hanno prodotto latte, che già lo vendono tra i 20 e i 40 centesimi e che lo danno appunto ai supermercati per essere distribuiti, quando i supermercati decidono di abbassare il prezzo si ritrovano con il conto e dice: ah, noi abbiamo deciso di abbassare il prezzo, invece di darvi 40 centesimi ve ne diamo soltanto più 30, per cui...
Ma questo è retroattivo, quindi magari per il latte che era già stato consegnato.
E quindi è questo il problema che sta mettendo sul lastrico tantissime aziende, piccole aziende, e sta costringendo molti allevatori a non fare più latte ma portare appunto i loro animali per essere macellati, per cui ci sono code in questo momento di 3-4 settimane addirittura per la macellazione. C'è un problema di latte, e questo causato appunto da questa guerra commerciale tra le grosse catene di supermercati.
Perfetto Max, grazie anche per la tempistica perfetta, l'appuntamento con te a mercoledì prossimo e complimenti per la suoneria.
Grazie ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori, avete ancora pazienza, alla prossima settimana.